Undicesima riunione del ciclo 1973-1974, 30 maggio 74.
Pace sia con noi e con tutti gli uomini. Dov'è il figlio Neri?
Io?
Neri.
Quello che l'ha accompagnato.
Dov'è?
Non lo so, è andato via.
È andato via. Perché non l'avete fatto rimanere figlio?
Tali perdonaci, noi sapevamo che più di un osservatore la volta non può venire. Poi andiamo a vedere se è fuori in macchina.
Non è importante. Sarà per un'altra volta. Questo lo dico per non dare la sensazione a nessuno di non essere gradito. È vero, figlio? L'altissimo solo si è ringraziato. Ed a proposito di ringraziamenti, siamo noi che ringraziamo il figlio Alfredo e dico solo una cosa, colui che canta prega due volte, questo vale anche per la figlia Giuliana.
Grazie.
Quando nel canto si mette tutto se stesso, quando non si fa per ambizione, per guadagno. Siamo nuovamente assieme, figli cari. E voi sapete con quanta gioia comunichiamo con voi. Quante cose avremmo da dirvi personalmente, perché vi seguiamo nella vostra vita di ogni giorno e vediamo le vostre incertezze, i timori, le frustrazioni, le delusioni. Ma figli, voi dovete invece essere sicuri che l'uomo non è nato per essere infelice, che molte volte la sua infelicità sarebbe facilmente superabile quando si tratta di umore. Voi tutti avete diritto ad essere sereni. Sforzatevi di esserlo. Pensate che non è un delitto essere sereni. Molti pensano che esserlo rappresenti un non partecipare ai dolori dei propri simili, ma non è così, figlio. Francesco ve lo ha insegnato da tanto del vostro tempo. Essere lieti, ed è di grande aiuto per tutti, anche per coloro che soffrono, avere vicino dei fratelli che sono lieti, che non infondono ancor più tristezza. Essere lieti anche quando gli affanni ci opprimono, anche quando vediamo sfuggire una felicità che abbiamo sempre sperata, anche quando siamo delusi, perché in quella letizia è racchiusa una grande forza. A che cosa serve essere prostrati? Niente, né a voi né agli altri. A che cosa serve essere tristi? Credete forse che questa specie di martirio interiore che molti si praticano possa darvi qualche merito? No, certamente. Perfino la tristezza che segue la constatazione di aver errato può essere un errore, quando suona come orgoglio ferito, quando significa amor proprio offeso. Quando è abbandono interiore di chi in cuor suo credeva di essere infallibile. Così, o figli, noi vi incitiamo ad essere sereni per voi e per coloro che vi sono vicini. Vi incitiamo a non perdere mai la serenità, a cercare di trasfonderla a coloro che vi sono accanto, perché essa significa fonte di grande aiuto, di grande forza per affrontare le esperienze che la vita vi riserva.
Dali?
Sì.
Posso farti una domanda?
Certo.
Vorrei sapere, cioè, quei ragazzi vorrebbero sapere se quell'esperienza che hanno avuto è una cosa molto valida, come sembra, insomma, perlomeno molto strana, molto, e se devono seguitare a fare...
Noi non rispondiamo mai a questo genere di domande, se non invitando alla prudenza. Continuare per vedere l'albero buono dà il frutto buono, ma prima di essere sicuri che il frutto sia buono occorre averlo assaggiato, occorre aver sperimentato sempre con prudenza e attenzione. Questa è la mia risposta, non posso dire altro. È vero? L'Altissimo solo sia ringraziato. Sono da pochi giorni trascorsi 28 dei vostri anni, o figli, che abbiamo iniziato queste comunicazioni. E vorrei ringraziare di tutti, principalmente il figlio Roberto, per averci seguiti. Molte volte, vostro malgrado, vi abbiamo portati su terreni che hanno in un certo senso minato la vostra serenità, che vi hanno stimolato a riflettere, che hanno costituito dei piccoli traumi. È vero, figlio, ma questo voi lo sapete, aveva l'unico e solo scopo di aiutarvi non umanamente, ma nel vero senso della parola, spiritualmente. Voi ci avete seguito e noi ve ne siamo grati. Le riunioni cosiddette spiritiche o hanno lo scopo di svegliare l'attenzione degli uomini, far loro credere che esiste molto di più di quello che cade sotto i sensi fisici o che appartiene al piano fisico, o hanno lo scopo di insegnare. In un primo tempo dello spiritismo si aveva una grande sperimentazione di fenomeni fisici, altrimenti se fosse stato appunto diverso, oggi lo spiritismo non esisterebbe più. Se non vi fossero stati dei fenomeni che per loro stessi costituivano delle prove di intervento di qualcosa di sconosciuto, lo spiritismo sarebbe morto. Se fino dall'inizio solo si fosse parlato di insegnamento, lo spiritismo molto probabilmente non sarebbe riuscito a fare più scalpore di quanto lo faccia una setta religiosa. Invece l'attenzione degli uomini fu colta in quel modo che voi tutti sapete. Poi vi è un altro tipo di ragione che determina la esistenza delle sedute medianiche, ed è l'insegnamento. Quando si è potuto accertare che il fenomeno esiste, anche se non si vuole spiegare nella maniera più semplice e più naturale, che credo voi condividete, quando si è accertato questo, allora è il momento di insegnare. Ecco, ma l'insegnamento non deve essere una semplice enunciazione di principi morali che più o meno le religioni, le filosofie conoscono e insegnano. Deve essere qualcosa che va oltre, qualcosa che l'uomo da solo non può scoprire se non quando è molto avanti nel sentiero dell'iniziazione. Per questo noi vi abbiamo portato su quel terreno di cui prima vi parlavo, che vi ha tolto in certi momenti la serenità, perché era inutile fare delle riunioni per avere notizie di parenti che sono trapassati o per andare a caccia di fenomeni sensazionali. Avete avuto anche quelli, che avrete, ma in soprappiù. Essi non costituiscono l'oggetto delle nostre riunioni, la vera ragione per la quale noi veniamo fra voi. Ma l'insegnamento deve andare oltre quello che comunemente si può sapere. Noi crediamo, ora che le nostre riunioni cominciano ad avere una loro compiutezza, di essere riusciti nell'intento, e se siamo riusciti, in gran parte lo dobbiamo a voi che ci avete seguiti, che siete stati termine di paragone di questo insegnamento. Noi, attraverso le vostre reazioni, abbiamo potuto vedere che cosa dire, quando dirlo e come dirlo. Perciò, questa sera, desidero ringraziarvi. Vi lascio momentaneamente. Che la pace sia con voi e con tutti voi. Mi chiamai Enrico Mattei. Non vengo per accusare. Non ho odio, ma per portare aiuto. Dite, ditelo. Nella pianura padana c'è il petrolio. Dopo 10.000 metri, tanto, tanto. Ditelo.
Grazie.
Ne sono sicuro.
Grazie.
È in grande profondità, fino oltre le Alpi. È un grande giacimento. In tutta la pianura. È tanto, è profondo, ma c'è tanto petrolio. Ecco.
Anima benedetta.
Grazie, non mi conviene tentare.
Anima benedetta.
A corte maggiore, anche.
Corte.
10.000
metri
in
profondità.
Grazie.
Ho solo il mio compito. Grazie.
Grazie
a te,
grazie.
Amici.
Oh, allora.
Ogni tanto io vengo fra voi.
Grazie.
E noi ne siamo felici.
Dunque, cari, questa sera non parleremo di un argomento molto semplice, perché la mia presenza stessa vi può far capire questo.
Sì, mi potrei avere.
Questo non è vero.
Dunque, penso però che possa esservi utile, poiché abbiate la costanza di applicare. Voi avete sentito parlare delle certi esperimenti che si fanno in ipnosi?
Sì.
È vero, riguardano la resistenza che l'ipnotizzato acquista a certe malattie, anche infettive. Per esempio, al soggetto ipnotizzato si dice: tu non contrarrai questa malattia. E così è. In Russia sono stati fatti degli esperimenti, i russi sono molto avanti in questo campo, sono stati fatti degli esperimenti proprio in questo senso, addirittura iniettando dei germi ed anche dei virus al soggetto ipnotizzato al quale si era dato il comando di non ammalarsi di quella determinata malattia. E si è avuto un successo, io direi che ho potuto controllare personalmente di qua dal mio punto di vista, del 100%. In realtà gli studiosi non hanno avuto questo risultato, ma nei casi negativi non vi era una ipnosi profonda. Ecco la ragione per la quale la malattia ha preso corpo. Ecco, direte voi, che cosa c'entra questo? C'entra per far capire che nell'organismo di ognuno di voi, nel corpo fisico di ognuno di voi, c'è la possibilità soppita di reagire a tutte le malattie, e non solo le malattie infettive, ma di ogni genere, disfunzioni dovute ad organi che non funzionano più armonicamente e così via. Vedete voi il fenomeno delle stigmate, la potenza della immedesimazione in Cristo provoca delle ferite reali sul corpo fisico di questi mistici. Anche questo deve farvi riflettere e capire quale potenza abbia la mente sul corpo. Allora, quando la vostra guida vi dice di concentrarvi, pensare al vostro corpo in modo di una entità staccata dal vostro vero essere, voi dovete pensare che questo corpo ha la possibilità di reagire a tutto. Non esiste malattia che non possa essere vinta in questo modo, o meglio, ne esiste una sola. Sapete qual è? La malattia del karma. Perché quando una creatura deve avere una malattia per karma, allora non c'è barba di ma siccome voi non sapete quale è il karma che voi dovete subire in fatto di salute, è vero? Voi esercitatevi. Direte, ma noi forse facciamo della magia nera in questo modo? No, no, cari fratelli, perché ognuno di noi ha a sua disposizione tanti mezzi, tutti i mezzi che la natura gli ha dato. Quando voi vi procacciate del cibo, fate della magia nera. È così quando voi fate questo esercizio, che deve essere costante, ricordatelo, premesso, è come una intima convinzione che dovete trovare in voi. Una intima convinzione. E non dovete avere dubbi, io vi ho portato questi esempi. Ma quante sono le malattie, come si chiamano, psicosomatiche? Forse?
Sì.
Quante sono? E ma non solo quelle possono essere guarite. Forse quelle, anzi, sono le più difficili. Ma tutte, anche quelle infettive. Riflettete, vi sarà molto utile.
Perdona, Alan, una precisazione. Dovrebbe, in un certo senso, ipnotizzare noi stessi con questa convinzione?
Non importa arrivare alla ipnosi profonda.
Tanto è vero che non ci arriveremmo.
No, io ho portato come esempio per dimostrare che in tutti esiste questa possibilità. Che si desta attraverso ad un raggiungimento di una intima convinzione. Perché l'ipnotizzato raggiunge per suggestione altrui questa intima convinzione. Ed ecco che si immunizza.
Sì. Alan, perdona, potrei farti una domanda?
Certo, certo.
Ecco, nel 63... Dalí buttò là una frase, disse: se anche venisse a cessare la manifestazione delle individualità, cioè la emanazione delle individualità, questo non vorrebbe dire che verrebbero a cessare le forme inferiori di vita umana. Solo nel 69 poi abbiamo saputo dei famosi rappresentati.
Certo, è vero.
Io desideravo sapere se è possibile, se all'epoca in cui noi viviamo questi fotogrammi sono cessate completamente le emanazioni di individualità?
Non sono mai cominciate e quindi sono cessate in questo senso.
Allora è tutto da rifare.
Non esiste il tempo in Dio, per quanto
certo.
Io ho potuto capire.
Certo.
Quella era una verità, punto
di passaggio,
per arrivare a farvi capire quello che oggi voi avete capito.
Ok. Allora è una cosa da cancellare. Quindi
una cosa da conoscere più profondamente, come la conoscete.
Ecco. Perdona, volevo sapere qual è il destino degli animali rappresentati che muoiono. Questa è una domanda però inerente, quindi sbagliata. Pensavo...
Tu assisti ad una retrospettiva, cara sorella, è vero?
Sì.
Tu vedi morire la vita degli animali, delle piante, e pensa a un filo che tu vedi adesso e che è vecchio di tanti e tanti di vostro tempo.
Sì.
Fa nel senso di... trascorrere, di sentire. Tu vedi ora quello che loro hanno provato e che noi stessi, è vero, tutti noi siamo passati dalla vita animale.
Sì, certo.
Abbiamo sentito in precedenza. Io forse non so spiegare.
No, ma è l'argomento che non è fatto facile.
Credo, anche io l'ho imparato qua con voi, con me. Non
crediamo,
oh no, che quando siamo dove io sono, la verità abbia in noi spontaneamente, deve essere conquistata come poco più facilmente che sulla terra, ma nello stesso modo che sulla terra, per acquisizione, non diversamente. Vi saluto,
grazie.
Questo è vicino del pezzo, nel pezzo.
No.
Il fruttino, ci sei?
Sì.
Ti vedo. Quanti signori c'è questa sera? Ah, guarda, c'è anche... Ah, come si chiama... Il bambino, il figliolo del...
Il pesciscone.
Quello lo conosco di già.
Fiorenzo,
Roberto.
È cresciuto insieme a te, vero?
Sì, ma io lo conoscevo proprio bene. Mi fa tanto piacere che tu ci sia, sai Roberto?
Grazie.
Allora guarda, ti dico una cosa, siccome quegli altri l'hanno invitato, vero, i miei sottoposti, Dani gli ha detto, te torna quando vuoi, quell'altro te vieni pure, quelli vieni come fossero in casa sua, sono proprio maleducati, allora io che sono più importante di loro ti dico, quando tu vuoi venire vieni pure, perché tanto c'hai l'ingresso libero. Vero, vero Guidino?
Sì, certo.
Poi questa casa, quando lui la voleva fare, la faceva apposta per noi, noi si sapeva. Questo
è l'avevo detto,
sì,
sì. Me la guardate un po' io,
via. Lili, vuoi una gelatina di frutta?
Dammela, dammela, Lili. Sei attenta che questo non si può toccare.
Lili.
Non si può toccare di sotto perché si non si può
C'è un?
Insomma, non si può toccare.
Credo di aver preso le gelatine, non so.
Sarà il mio delle forcative, no? Perché sono...
No, tesoro mio, ma... Che si pare? Ma che ci sono
quelle...
Sì. Senti, io la macchina l'ho preparata, ci fate qualcosa stasera o no?
Io non ho la guida fisica.
Ah, allora succede
così. Sì, sì, quando... Quando dice lui vuole scattare, voi dovete vedere la luce. Scattare, capito?
Mi dici qualcosa sugli occhi, Roberto, io metti lei.
Pensa noi, potrei più liberare un po' di eruzione, se vedo.
No, poverino, che già ce n'ha avuta una strana, no?
A proposito, Lili, per quelle allergie lì c'ha Roberto, ce le puoi dire come si può regolare?
Allergie dal lampo.
Dal lampo? Anche quella
volta. Quella volta scorsa.
Allora comunque il cuore si fa il lampo. Come leggere la
qualche cosa deve fare anche lui, sennò si addormenta. Oh, oh,
come però.
Dico bene, Veglia?
Sì, sì. Ecco. Sei Veglia. Lili.
Senti, Muzio, salutami tanto la Sina.
Grazie. Lili. Anche a me,
sì.
Lili, senti. Per quella persona che sai, il primo libro, pensi sia il caso di dargli la legge?
Sì. Sa, un po' di scandaletto, ma insomma se...
Sì?
Sì, sai.
Ma hai indicato oppure...
Sì, sì, sì.
È meglio aspettare un po'.
Lili.
Aspetta un pochino, ma insomma daglielo pure.
Va bene.
Lili.
Hai
chiesto pazienza. E per Fernando, quel caro amico, che è trapassato circa 15 giorni fa, puoi aiutarlo?
Veglia?
Eh?
Posso andare?
Certo.
Allora portami.
Sì.
Portami te, Giuliano.
Sì, ti sto portando.
Un sabato. Aspetta un momentino, Sergio, non mi riesce a trovare, mi sto fermando.
E Sergio
che è? Come si chiama? Cazzarrini, non è così.
Ah, Gazzarrini.
Sì.
Mi dà noia, aspetta un momento. Pensa, Giuliano, non mi riesci a trovarlo, sto fermando, non si è cacciato. Sì. Dice forza, sai, Giuliano. Che devo fare? Devo aiutare?
Sei tu fuori. E anche l'Annalisa che è tanto disperata.
Andrà per bene dopo,
Grazie.
Senti, grazie. Ti posso chiedere una cosa? Non mi puoi dire nulla?
Hai bisogno che tu ti trovi in te la sicurezza.
E perché? E il perché?
Un'esperienza.
Eh sì, non capisco dove vuole arrivare.
Eh sì, capisci mai, sai. Sembra che c'è tanto dopo.
Senti, e per quanto riguarda quel ragazzo di Roma che io non conosco, però che ha avuto, che è morto da non molto.
Senti, che mi riporti il pensiero?
Io ci posso provare, quindi, ma però
lo conosco molto. Stasera tutte cose difficili. Velia?
Sì.
Non ci provo,
Senti, Gisberto.
Sì.
Non capisco bene. C'è delle grandi cose brutte. Non so. Sì, non so se sono le supposizioni o se mi è successo davvero come pensano. Andiamo a vedere dopo.
Sì, comunque aiutala. Io ho avuto l'impressione, da quello che mi hanno detto, dalle carte, che fosse un'entità che aveva raggiunto un certo grado. E se in ogni modo aiuto?
Sì. E io sarò senz'altro.
Senti, devo dire niente?
No.
Sì. Io volevo conoscerti.
Io la tengo.
Sono un po' di capire. Lì hai sentito che vuoi chiedere il tuo vino?
Sì. Sono infatti, è quella che mi dice. Quel Sergio, un carnale, mi dà proprio, mi dà pace.
Perché? Perché? No?
Perché vuole dirglielo, diglielo che sta bene, diglielo che molto, è stato molto disperato, ma che però è stato tanto aiutato. Ma io senti, io le cose a comandamento non le dico. La causa è quella. Ah, ma è mia. Davvero? E tu devi imparare la fantasia e pensare a lei. Che è lì, Alfredo?
Sì.
Cristian, quella più piccino.
Non c'è nemmeno la trombetta.
No, stasera non si può perché c'è un'altra persona che non sa mai fare. Non posso dire.
Sono io quella persona, vuoi arrivare la trombetta?
No, no, senti, questa è la parte di quando lo sono io.
Che cosa c'è?
Io ti riconosco, tu mi fai mia paura, sai.
Mi conosci?
Sì,
e dove mi hai conosciuto?
Mi conosce tanta gente. Già quelli che vengono lì, non conosce.
Ma allora che trombettina mi fa sentire anche a me? Io non l'ho mai sentita.
Sì, non la posso fare perché non posso dire. Dopo lo vedete, insomma. Lì. Non si può distrazione, tanto è vero che dovrebbe andare a
sigla. Lì, mi dà un po' di lì. Ma da noi non si viene mai.
Senti, mi dà un'occhiata la Yolanda.
Portami dalla Yolanda.
Sì.
Bisogna che questi numeri non li diminuisca perché è tutto
un po'
grande. Ti ho visto bene in casa, sì, una cosa transitoria.
Sì, sì.
È possibile sapere notizie di un mio amico?
Perché mi sono un marito che si...
Ah, allora va bene.
Siamo qui.
Specialmente quella terza avrebbe bisogno di aiuto spirituale e psichico. Potresti aiutarla? Sì. Ha molto bisogno.
Sì.
Puoi aiutarla?
Proviamo un po' perché... Dopo la veglia, perché la mamma mi ha detto, che conosce la veglia?
No, no, non mi conosce.
Allora sono domanda. Allora mi dai. Quando mi sento, ciao, asciutti.
Come?
Stasera quando tu vai a letto prima di dormire, tu pensi a queste persone.
Sì.
E allora hai chiamato e posso, perché ora
sì,
devo andare via.
Sì, sì. Grazie.
Non ti lasciare tutti, grazie. Oh, come si chiama? Quello tanto bellino, mi piace tanto, tanto buono. Buono come visitor. Come si chiama?
Suo nipote. Roberto.
Anche lui?
Sì.
Ce n'è troppi di questi Roberti. Bravo, via.
Senti, Lili, mi dici? Credo quella canzone che tu cantavi quando tu eri vicina, la cantava la tua mamma.
Ah, sì.
Cantamela.
Che sarebbe tanto
che lui le conosce tutte, le canzoni antiche.
Era un ovrillo in un campo di grano. Che le
cantava? No. La cantava quella lì. Ma quella qua è che fare?
Ivana.
No, io non piaceva a me, quella che mi piaceva a me quando ero in un vostro mondo.
Sì.
Si chiamava Bianca Stella.
E come diceva?
Si chiamava una specie Bianca Stella, nel boschetto andò e incontrò.
Nel boschetto andò e incontrò. E questa lì?
No, Marinella.
No, ma che è la cosa?
Ma
non lo so. Il giorno che è
recente.
No, no, Bianca Stella, ma ve l'hai detto io.
Grazie.
Mi fa tanto piacere che tu venga qua a ricordatelo, che questa è una grande cosa per te, per tutti. Ma mi hai aiutato, io non conto nulla.
Bene,
dimmi
qualcosa,
per
piacere.
Ah, se c'è anche la
pettina
di Santino.
Sì. Oh,
niente.
Ma
c'è un
schiaffo.
Sì, ecco,
C'è niente da fare.
Paolo, Bettina,
Madonna.
Ma che
Roberto, cosa
avevi
detto?
Tu puoi pregare un po'. Mi piace tanto, come una salsa. Lillina è tanto buona. Voglio lamentare tutti.
Oh, brava. Senti, Lillina, ma da Lorenzo non ci viene mai.
Ti ho mandato anche il regalo. Però non le dischetti, no, non voglio che li faccio.
No, non ecco, ma non sarai mica anche te che l'hai interrompe tutto?
No,
come vi abbiamo detto, questo serve come dimostrazione per capire che niente è sulle mani durante questi fenomeni luminosi. Adesso state concentrati. Questa sera voi vi siete chiesti perché non avete consapevolezza fra sentire suscitato dalla disamina del mondo dei fotogrammi e sentire fluito spontaneamente nell'intimo vostro. Devo dire che in linea di massima tutte le risposte che avete dato sono state giuste. E cioè si potrebbero riassumere in questo senso. Il sentire che fluisce spontaneamente è un fatto ancora, possiamo dire, saltuario, raro in voi. E proprio per questo motivo voi non sapete distinguere la differenza. D'altra parte, vedete, figli e fratelli, che non possono esservi nell'intimo dell'individuo dei salti del tipo che potrebbe in qualche modo denunciare, dimostrare quello
che ha originato la vostra domanda. Cioè, se vi fosse nell'intimo dell'individuo un salto di qualità nel sentire, ecco che evidentemente sarebbe più percettibile la differenza. Ma poiché tutto avviene per sfumature, ecco che evidentemente nel periodo di passaggio fra, diciamo, un sentire prettamente suscitato dalla teoria dei fotogrammi, dal mondo o dai mondi dei fotogrammi, a quel sentire totale, fluito spontaneamente nell'intimo vostro, ecco che esiste una grande quantità di sfumature. Qual è questo sentire che fluisce spontaneamente? Quando, ad esempio, c'è qualche ragione di tensione, molte volte, se l'individuo è maturo, questo sentire si libera. Durante i momenti di tensione scappa fuori la verità dell'individuo. Mi posso spiegare più chiaramente. Se un individuo si dice altruista, può predicare l'altruismo, comportarsi come un altruista, ma è un momento in cui in lui vi è una tensione interiore suscitata da un evento qualsiasi, ad esempio pericolo di vita. Ecco che scappa fuori la verità di questo individuo. Se altruista non è, dimentica tutti i bei propositi, tutte le belle rappresentazioni che faceva dinanzi agli occhi degli altri e si comporta da perfetto egoista. L'opposto. Chi ha sempre creduto di essere egoista, in un momento di tensione, può donare tutto se stesso, la propria vita, per gli altri. Ed ecco un sentire di coscienza che scappa fuori. Quello relativo all'altruismo. Ma quando invece il sentire che fluisce spontaneamente è totale, allora non vi è possibilità di errore. Perché allora riempie tutto l'individuo e non è suscitato da alcunché. Non importa che l'individuo sia in un luogo dedicato al culto mistico, o che osservi un bello spettacolo offerto dalla natura, o che stia ad ascoltare un conferenziere o un predicatore per avere un riscontro interiore. Quel sentire di cui vi parlavo scorga nell'intimo suo, con tanta pienezza da traboccare. Così spunta dal niente, suscitato dal niente. E se lo non si prova, non si può certamente descriverlo. Devo poi ringraziare il figlio Francesco, che con la sua domanda mi permette di fare un piccolo passettino avanti nelle nostre conversazioni. Domanda il figlio Francesco: ha l'evoluzione dell'individuo una fine? Ed io dico che se l'individuo fosse stato quello che voi conoscevate fino a 6 o 7 anni fa, noi avremmo dovuto rispondere che come è possibile che qualcosa che è finito diventi infinito attraverso ad una maturazione. Se fosse totalmente vero quello che insegnano come punto di passaggio, si intende, certe filosofie, cominciando dalle orientali, che l'uomo è qualcosa che è povero in sé, misero, finito, il quale attraverso l'evoluzione progredisce fino ad identificarsi in Dio, certamente la domanda sarebbe più che legittima e noi dovremmo dire che l'evoluzione non ha fine, perché ciò che è finito non potrà mai attraverso ad un accrescimento diventare infinito. Ed ecco perché allora noi siamo andati avanti con la spiegazione ed abbiamo parlato di che cosa sia ciò che è nell'intimo dell'individuo, che cosa sia questa coscienza che una volta, dicevamo, si costituisce, che è un'espressione che ancora è valida, ma che deve essere approfondita, della quale noi conosciamo il senso più profondo. La coscienza e il corpo acasico non è che un insieme di perle di sentire, dalla più semplice alla più complessa. Questo è l'individuo. Queste perle sono sentite una dopo l'altra, è vero, e voi lo sperimentate bene, questa verità. Se noi andiamo oltre nell'osservazione dell'individuo, troviamo l'individualità e troviamo che tutte queste perle che l'individuo sente una dopo l'altra, preda dell'illusione, sono sentite tutte contemporaneamente, simultaneamente, forse più preciso. Ma che cosa è allora, come può spiegarsi che l'evoluzione a termine proprio nel senso spicciolo, non nel senso del non tempo, perché nel non tempo voi sapete che mai è iniziata e mai quindi può avere termine. Non si può parlare di termine di ciò che non è cominciato. E appunto proprio questo, le varie perle del sentire che ci spiegano questa possibilità. Perché sono quindi sentire sempre più complessi relativi, ultimo dei quali, ultimo nella teoria, nella successione illusoria, ultimo nell'aggregazione, mi seguite figli, ultimo nell'accostamento è il sentire assoluto. Ecco dunque come è possibile. Ed allora però è legittimo dire che chi si identifica con l'assoluto non siamo più né io e né voi, come noi non siamo più quelli che eravamo ieri. Oggi noi siamo un sentire che è susseguente al sentire che ci precede, ma che non è lo stesso. Quindi, andando avanti, di successione in successione, di sentire sempre più complessi, fino a che sarà sperimentato, se volete ancora, per non darvi troppo una doccia fredda, quando sperimenteremo il sentire assoluto, non saremo più quello che siamo adesso, in tutti i sensi. È vero, cerchiamo di abbandonare questo senso dell'io, della conservazione, figli e fratelli. Cercate di avere questo coraggio. Voi pensate sempre che chi va ad unirsi con Dio siete voi, ma non è vero questo.
È Dio.
È Dio. E come Dio è tutti. Ed ecco come è possibile che la evoluzione, in un certo senso, abbia termine. C'è dunque, è vero, figlio Francesco, un grandissimo salto di qualità, altro che, perché dall'assoluto passiamo al relativo, e questo salto è incolmabile. Non c'è un assoluto che è un po' meno assoluto, ma che non è relativo. Non può esistere. Ecco perché.
Scusa, posso chiedere una cosa?
Prima riflettete su questo. La volta scorsa abbiamo parlato del Cristo. Ed abbiamo dimenticato di dire qualcosa di ciò che non è il Cristo, dell'Anticristo. Pensate, preannunciato all'Apocalisse, dai profeti di sventure, e perfino dai giornali che hanno problemi di tiratura, avanza l'Anticristo. Ma chi sarà questa bestia che osa opporsi al Cristo, via, verità e vita? Come potremo noi riconoscerlo per non essere sorpresi dal suo sopraggiungere? Come distinguerlo con le sue insidie, i suoi inganni? Pure dobbiamo guardarlo in faccia. Questo tracotante principe delle tenebre. L'Anticristo, direi che insidioso, si nasconde nella tacita acquiescenza della tirannia, dell'errore e dell'ingiustizia. Regna quando, alla chiarezza delle azioni, si sostituisce la congerie delle parole, dei compromessi volti a nascondere l'incapacità. Impera quando la libertà è usata a fini egoistici e quindi diventa liceità. Quando si smarrisce il senso della misura e l'intemperanza cieca gli uomini, quando la carità diventa una vuota formalità fatta per accrescersi, per meritarsi il cielo, e non per amore al prossimo. Quando si abbandonano gli ideali morali, non per migliorarli, ma per dare libero sfogo alla propria cupidigia. La religione, che si serve degli insegnamenti dei maestri per maledire, per condannare i suoi nemici, è religione dell'anticristo. Come potrebbe chiamarsi diversamente una religione che è ridotta ad un giogo imposto dal timore di un'eterna perdizione? Ridotta ad una scienza dell'assurdo o della follia? E come chiamare se non razza di vipere chi ha ridotto la parola d'amore abortrice di ogni sacrificio di sangue a motivo di divisione, di odio, di rancore? O chi ha fatto di colui che predicava il perdono nuovo motivo di vendetta, di guerra, di massacro? O chi ha fatto di chi nulla possedeva, nemmeno una pietra dove posare il capo, ragione di estorte ricchezze? Ma chi siete voi che vi ritirate dal mondo e avete la pretesa di insegnare al mondo, se non ciechi che guidano altri ciechi? E chi è il vostro Dio che misura la sua onnipotenza con la debolezza dell'uomo, se non l'anticristo? Allora, se tutto questo è l'anticristo, questo apocalittico nemico dell'uomo non è tanto lontano da noi, non è di là a venire, ma è noi, figli e fratelli. Si aggira in noi e fra noi da almeno 2000 anni. Oh, beata innocenza dello sprovveduto che getta uno sguardo al di là del velo del tempo e confonde il futuro con il tragico presente. Se questa è la verità, una diversa domanda dobbiamo farci. Quando finirà il regno dell'anticristo? Quando solo la maledizione sarà maledetta? Quando saremo liberi dalla schiavitù delle passioni, dagli errori dell'ignoranza? Dalle pene del timore, dalle angosce del desiderio? Allora, la bestia e il falso profeta saranno gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Quel giorno cesseremo di credere senza conoscere e di conoscere senza credere. Ma nella nostra debolezza, in attesa di questo giorno, come andare avanti? Come comprendere qual è la via più breve? Ascoltiamo con reverenza chi può indicarcelo.
Beati voi siete che potete affidarvi nell'istruzione, ma guai a chi non è convinto di nulla sapere, perché dell'umile è il regno dei cieli. Beati voi siete che non conoscete l'obbligo di partecipare nolenti ai riti religiosi, ma guai a chi non trova tempo di dire una preghiera, perché di chi ama Dio è il regno dei cieli. Beati voi siete che potete nutrirvi senza preoccupazione, ma guai a chi non dona il superfluo, perché di nulla possiede il regno dei cieli. Beati voi siete che non conoscete il giogo del lavoro ergastolo, ma guai a chi non è produttivo, perché di chi mette a frutto la sua esistenza è il regno dei cieli. Beati voi siete che potete muovervi in una maggiore libertà sociale, ma guai a chi è schiavo di se stesso, perché dell'uomo libero è il regno dei cieli. Beati voi siete e sul sangue dei vostri predecessori. Potete sognare e sperare in un mondo migliore, ma guai a chi sciupa l'occasione, perché dei puri è il regno dei cieli. Voi avete udito che vi fu detto: beati gli affamati e gli assetati di giustizia. Ma io vi dico, più beato ancora, chi nulla desidera, nemmeno la giustizia, perché di chi è morto a se stesso e fa la volontà del Padre è il regno dei cieli. Il regno dei cieli riposa nella quiete interiore. Pace a voi. Con voi e con tutti gli uomini, prima di camminarmi devo assolvere con molto piacere un piccolo compito. Amen. La guida fisica aveva realizzato Cristo ed io l'ho consegnata. Vi lasciamo, figli, momentaneamente, sperando che il vostro pensiero non si distacchi da questa serata. Non ho altro da aggiungere. Fra 3 settimane. Che la pace sia con voi e con tutti gli uomini.